Ciao a tutti amici, bentornati, nuova puntata di Jump and Spike, il podcast che vi parla di pallavolo americana e ultimamente non solo, vista un po' insomma la situazione. Siamo qui, parliamo spesso di Italia, spesso e volentieri, e l'ospite di stasera ci farà compagnia. E che ospite abbiamo? Ma prima di cominciare a sentirlo, voglio ringraziare sempre i ragazzi di Cutting Edge Radio che ci ospitano insieme a tanti altri podcast sulla pallavolo americana. Vi ricordo che potete ascoltarci sulle varie piattaforme, Spreaker, Spotify, e su Google Podcast, Apple Podcast, insomma tutti i vari dispositivi che avete per ascoltare i vari programmi. E qui con me Alex Maroldi c'è sempre Angelo. Ciao Angelo.
Ciao, ciao Alex, ciao a tutti.
Angelo, dicevamo fuori onda che insomma dovevamo alzare l'asticella e ci siamo riusciti ad alzare l'asticella.
Assolutamente sì, assolutamente sì, l'asticella più alta di così non sappiamo poi come, dove arriveremo.
Chissà, chissà. Dai, faccio subito la mia presentazione un po' alla Filippa Lagerbach. Allora, marchigiano, classe 1976, inizia giovanissimo la carriera di allenatore, carriera che lo porterà a vincere 3 scudetti con 3 differenti formazioni, Bergamo, Casalmaggiore e Conegliano, poi l'approdo sulla panchina della nazionale italiana femminile, con la quale ha raccolto un argento al World Grand Prix, un bronzo europeo e l'argento al campionato mondiale 2018, in cui il nostro paese ha finalmente scoperto le sue ragazze terribili. Ladies and gentlemen, è qui con noi Davide Mazzanti. Ciao Davide.
Ciao Alex, ciao Angelo. Grazie.
Ciao Davide, grazie di aver partecipato.
Grazie mille veramente di essere qui con noi. E partiamo subito a fare delle domande, perché ne abbiamo tantissime come sempre. Allora, nella puntata precedente abbiamo avuto ospite Mauro Berruto, che abbiamo parlato con lui dell'asteroide che sta per schiantarsi sullo sport di base, però da te vogliamo un'altra domanda. C'è un bellissimo spot di Nike con quelle doppie riprese che si sincronizzano perfettamente a metà schermo e la chiusura "You can't stop sport, you can't stop us". Quanto è forte la speranza che lo sport possa riprendere così come eravamo abituati a conoscerlo, e cosa pensi che accadrà poi allo sport di base?
Domandona, cosa accadrà? Non riesco ad immaginarmelo, perché ci sono così tante incognite che l'unica cosa che mi sono sentito di fare è quella di essere il più presente possibile sul territorio, perché credo che sarà una ripartenza difficile. Sarà una ripartenza difficile per la Serie A, e questo vuol dire che sarà ancora più difficile per tutto il movimento, e intendo il movimento giovanile. E quindi la mia idea era quella di riuscire a stare il più vicino possibile alle società e alle atlete, e tutto quello che sto mettendo in piedi è in funzione di questo, il fatto di portare entusiasmo, portare la formazione direttamente sul territorio. E credo che quello slogan "distanti ma uniti" sia stato giusto per il lockdown, ma adesso abbiamo bisogno di stare vicini, molto vicini, per riuscire a fare squadra. Quindi cosa mi aspetto? Penso che tutte le paure che e le ipotesi che ha fatto Mauro siano lecite e siano giuste, e credo che l'unica soluzione che ho trovato fino adesso è stata questa, quella di inventarmi qualcosa per essere presente quando magari ci saranno queste difficoltà.
Fondamentale. Davide, io invece ho un altro tipo di domanda. Allora, ti dico, nel gioco delle parti Alex rappresenta quello buono che fa le domande intelligenti e pertinenti, io rappresento quello meno buono che fa le domande magari impertinenti, anche se la premessa è: io sono un mazzantiano, sono un tuo grandissimo estimatore e tifoso, quindi domande impertinenti ma assolutamente non cattive. La prima domanda che voglio farti è: ma avere una fuoriclasse come Paola Egonu, quanto influenza il gioco della squadra? Mi spiego. Prima del mondiale giapponese ci fu una polemica tra tifosi, e quindi polemica tra tifosi, chiacchiere da bara praticamente, e c'era chi diceva, chi ti criticava dicendo: ma cavolo, Mazzanti auspica il gioco veloce, parla di attacco a quattro uscite, ma poi la realtà è quella di dare la palla a Gonu che attacca 70 palloni. Allora, posto che, come dicevo prima, una fuoriclasse come Gonu è imprescindibile, tu cosa rispondi a chi ti critica dicendo c'è della differenza tra il gioco auspicato e poi quello realizzato?
Allora, credo che c'è questa leggenda del fatto che io sono uno che vuole per forza giocare veloce. E io credo che quel sistema di gioco delle quattro uscite sia un sistema didattico per insegnare a giocare la pallavolo. Quindi, al di là che io cerco di farlo il più possibile anche in ho cercato di portarlo il più possibile anche in nazionale, credo che questo sia uno strumento per insegnare a giocare. Ma la cosa che credo di più è che io non devo aver ragione, devo cercare la verità nelle cose. E quello che cerco di fare è di ottimizzare le situazioni. Quindi c'erano delle situazioni che andavano ottimizzate verso magari un gioco più veloce con alcune ragazze, e invece con Paolo abbiamo ottimizzato quello che sono le sue caratteristiche, anche se poi ho visto che quest'anno Conegliano ha velocizzato la sua palla.
Sì, infatti, con Volosh.
Sì, quindi credo che sia questo. Cioè, è vero che io ho promosso sempre le quattro uscite, e ho cercato di farlo perché secondo me è un modo per riuscire a essere ancora più imprevedibili. Poi noi abbiamo la fortuna che quando non riusciamo a essere imprevedibili abbiamo Paola, cioè nel senso che quando le cose si complicano abbiamo un'uscita come Paola che ci permette comunque di avere una uscita importante. E sicuramente dobbiamo migliorare su quell'aspetto, perché io credo tantissimo che creare pressione sul centro della rete, soprattutto con certe nazionali, sia fondamentale. E del tipo, è vero che Paola risolve tante situazioni, ma uno dei motivi per cui secondo me abbiamo perso la semifinale europea è stato perché non siamo riusciti a mettere pressione sul centro della rete. E tanti si sono lamentati della nostra ricezione, e io non capisco il perché, perché comunque siamo una tra le migliori squadre in ricezione. Noi abbiamo sofferto tanto con la Polonia, ma è stata una partita, e il problema è stato che sul centro della rete quando abbiamo avuto la palla in mano non abbiamo creato pressione, e quindi lì abbiamo perso poi credibilità. E quindi credo tantissimo in quel discorso delle quattro uscite. Credo che Paola sia una ragazza che la possibilità di giocare ogni tipo di palla, e noi abbiamo cercato in nazionale di andare verso una palla più comoda per lei, ma ho visto che comunque lei sa attaccare anche una palla più rapida. E la cosa buffa è sul fatto che io sono un estimatore del gioco rapido, è il fatto che io mi ero messo come obiettivo il fatto di sì velocizzare un po' il gioco soprattutto in quattro, perché comunque Lucia secondo me aveva bisogno di una palla più rapida, e Miriam si trova bene con la palla rapida, e Elena è una buonissima giocatrice anche con una palla più rapida, quindi avevo attaccanti in grado di farlo, però io avevo puntato a velocizzare la traiettoria, portarla più o meno al secondo, cioè nel senso noi eravamo più o meno una traiettoria in quattro, erano un secondo e due, e eravamo arrivati al mondiale a giocarla prima del mondiale più o meno una traiettoria di volo di un secondo. Durante il mondiale, senza che io spingessi niente, le ragazze hanno accelerato il gioco, cioè l'hanno portata a 800 millesimi secondo la traiettoria, ma io non ho mai spinto. Cioè anche lì l'ottimizzazione è stata un processo che sono state le ragazze stesse a percorrere, e a volte vedo che c'è anche confusione anche un po' nel giovanile, perché quando io dico che si può giocare la super nel giovanile sembra che io spingo a voler giocare rapido nel giovanile, ma forse trae in inganno la parola super, perché io dico che in attacco ci sono quattro tempi: alta, super, quick e primo tempo, quattro appoggi per quattro tempi di rincorsa, e quindi la super è il secondo tempo disponibile, quello con cui tutti gli allenatori insegnano ad attaccare le proprie giocatrici. Però se io dico che possiamo giocarla super, sembra che voglia spingere anche il giovanile a giocare una palla super rapida. Ma cioè, secondo me è solo nelle parole, perché se la super si chiamasse la media, no? Magari
certo, uno, infatti uno non lo discuterebbe, no? Sì, infatti è vero.
Però si chiama super, allora sembra che è super veloce, forse dovrei chiamarla la media, così la media, perché tanto la mezza palla.
Non ho mai chiamato una mezza in tutta la mia vita, comunque, perciò siamo allineati. Da giocatore non è mai successo, anzi preferivo sempre palle più spinte. Ascoltami Davide, abbiamo avuto ospiti anche i ragazzi di IP, e quindi visto che oltre a essere un allenatore sei anche il marito di una giocatrice professionista, la domanda sono due e ti faccio: quanto è importante per chi fa del volley il proprio lavoro avere un riconoscimento a livello assistenziale e contributivo, e poi vabbè, la domanda poi sul vincolo sportivo, se è giusto abolirlo, riformarlo, e quindi cosa ne pensi di queste due tematiche?
Allora, sulla prima penso che ne abbiamo più bisogno quasi noi allenatori, quindi forse dobbiamo metterci anche noi allenatori a trovarlo, perché è verissimo che i giocatori non sono tutelati a volte, o meglio, io penso ad esempio al fatto che molte atlete decidono di mettere su famiglia dopo la carriera. E io mi rendo conto che molto spesso lo scelgono perché non hanno altri modi, perché vuol dire stare un anno e mezzo senza stipendio, e credo che diventare mamma sia qualcosa, un valore aggiunto per un atleta, e molto spesso vedo che invece molti atlete decidono per la situazione di posticipare questo percorso dopo post carriera, oppure in là con l'età. Se ci fosse una situazione diversa, probabilmente questa cosa sarebbe gestita in maniera, secondo me, diversa. Quindi credo che ci sono delle cose che hanno bisogno di una regolamentazione. E a volte il solo agente in sé non può cambiare le cose, perché ovviamente l'agente fa l'interesse dell'atleta nei confronti della società, ma invece un interesse comune per tutte le atlete è qualcosa di differente che deve essere discusso in altre sedi. E quindi non vedo questo conflitto, cioè secondo me possono convivere insieme queste due realtà. E per quello che riguarda il vincolo sportivo è tosto, come, cioè dobbiamo vedere quali sono i termini del vincolo sportivo, perché come ci sono delle situazioni che poi arrivate ad alto livello risultano scomode, in questo momento, poi voi fate pallavolo, cioè vi occupate di pallavolo americana, fare attività giovanile in America è un business.
Certo.
E fare pallavolo giovanile in Italia è una missione, una vocazione.
Infatti una passione, assolutamente.
E questo potrebbe essere un'altra cosa che mette in ginocchio il discorso dei settori giovanili, perché comunque non hanno nessun appiglio in questo momento, non hanno nessun appiglio. E togliergli un appiglio che poi mi rendo conto può diventare scomodo, forse dobbiamo capire bene quali sono i termini nel creare il vincolo sportivo, perché se lo togliamo del tutto diventa secondo me un grosso problema per i settori giovanili.
Sì, ma infatti una delle ipotesi, no? Noi ne abbiamo parlato sia con Berruto e anche soprattutto con quelli di IP, è mutuare l'esempio del calcio, cioè una specie di catena di produzione, cioè i riconoscimenti. Se una squadra viene a prendere un giocatore a una seconda squadra, il riconoscimento non deve essere dato solo alla squadra alla quale porti via il giocatore, ma anche ai primi, cioè a quello che l'ha scoperto. Noi abbiamo parlato con IP proprio dell'esempio di Nelly, no? Cioè non deve essere solo Trento che tra virgolette ci guadagna con Nelly, ma anche la società di Carrara che per prima ha scoperto. Però insomma il vincolo, ma ripeto, io non sono nessuno, l'opinione che generale che si sente è il vincolo così com'è poi porta a situazioni assurde, sì, come quella di Martino, che è, lì è schiavitù, cioè lì è veramente stata schiavitù.
Assolutamente, ma infatti cioè, dobbiamo definire bene i termini per il vincolo sportivo, perché solo quello, ovviamente c'è da discutere un po' per riuscire a definire delle regole che non portino a queste situazioni e che non rendano gli atleti schiavi, ma nemmeno mettere poi le società in ginocchio.
Assolutamente in ginocchio. Ecco, io mi aggancio a quanto ha chiesto Alex, no, che ha accennato a Serena. Curiosità, tu hai mai avuto problemi e o imbarazzi nella gestione delle tue squadre per il fatto che Serena, oltre ad essere una tua giocatrice, è anche tua moglie? Cioè io porto l'esempio che magari ci sono aziende dove si dice marito e moglie non possono lavorare assieme, no? Tu hai avuto mai problemi?
Beh, nel 2012 avevo già la nazionale in mano, però per questo motivo non sono arrivato ad allenare la nazionale, quindi diciamo che un primo imbarazzo l'avevo creato all'inizio. Poi le esperienze di Casalmaggiore e di Conegliano hanno aperto un mondo in cui probabilmente si poteva convivere. L'unica cosa che mi viene da dire su questo è che la difficoltà più grossa l'imbarazzo più grosso lo vive sempre Serena, perché sì, è Serena
lo spogliatoio,
quindi sai, c'è quel film di Mel Gibson, no? Dove lui sente tutto quello che dicono le donne e impazzisce. Forse impazzirei, meglio non sentire. E quindi Serena è brava a stare dentro e a volte ad anticipare le tensioni, che ne so, a dire oh Davide oggi è insopportabile, e quindi a volte anticipare lei quello che poteva essere una tensione allo spogliatoio, e poi bravissima a filtrare solo le cose che io dovevo sentire. Secondo me questo lavoro qui lei l'ha fatto alla grande. E l'unica cosa che ho sempre evitato, che però si è creato forse solo nell'ultimo anno di Conegliano, i dualismi. Allora, secondo me i dualismi sono sempre un problema nell'ambiente femminile, cioè strutturare una gerarchia in una squadra femminile secondo me è più efficace piuttosto che creare dei dualismi. Con i ragazzi non lo so, ma con le ragazze ho sempre vissuto, ad esempio anche nel primo anno quando avevo Lucia Bosetti e Basileva che si giocavano il posto, mi rendevo conto che quella che mettevo in campo giocava con diciamo con la pistola puntata alla tempia, perché diceva la prima cazzata che faccio mi toglie, e l'altra aveva il magone di dire ha scelto l'altra, non ha scelto me, quindi ho visto che i dualismi non sono mai positivi. Se poi in questo dualismo entra tua moglie, sei finito. Ovviamente se già fanno fatica a percepirlo come obiettivo la tua scelta quando non c'è magari nessuna parentela, se c'è una parentela questo ovviamente diventa ancora più problematico. E l'ho vissuto solo il secondo anno di Conegliano, dove io alla fine variavo sempre, decidevo se giocare con Fosset in 4 o in 2 e la cambiavo con Serena in base alle squadre che avevo di fronte. Però facendo così ovviamente non davo spazio a chi era in panchina, ovviamente chi era in panchina aspettava il suo turno, ma quel turno a volte non arrivava perché poi io a volte cambiavo solo l'opposto con col posto 4, cioè variavo queste, perché comunque erano due atleti che sapevano fare uno e l'altro in base alle caratteristiche che io me le citavo, e questo aveva creato malumore.
Ti faccio una domanda così non estemporanea, però è tratto fuori un argomento che mi incuriosisce. Un mio allenatore, un mio carissimo amico, è passato dal maschile ad allenare il femminile, anche insomma con ottimi successi. E lui mi ha raccontato nelle prime fasi insomma del suo ambientamento nel mondo femminile, mi ha detto guardate, gli uomini vanno sfidati, invece le ragazze vanno convinte a fare le cose, perciò se tu sfidi una donna o se tu convinci un uomo non hai grandi obiettivi. Questa cosa qua secondo te torna, questo ragionamento, una cosa che nella tua esperienza anche ad alto livello effettivamente è così? o c'è anche dell'altro?
Sì, però dipende, cioè non è del tipo Paola è una persona che vive di sfide. Paola, ovviamente, lei vive di sfide, lei ha una sfida vincente, a volte fa fatica a tirare fuori tutto il suo potenziale, è la sua forza, ma a volte anche la cosa dove secondo me lei poi può migliorare, perché ovviamente è facile avere la sfida quando sei contro la Cina che vedi laggiù, magari non è così facile trovare la sfida quando sei in allenamento, perché magari non è così avvincente la sfida, quindi devo dire che questa cosa è molto personale, il fatto della sfida, perché ci sono persone che la amano la sfida, mi viene in mente Valentina Righetti, perché sì, comunque viveva della sfida,
e infatti
poi ci sono invece altre situazioni in cui secondo me più che convinte vanno portate a essere creative, cioè secondo me la caratteristica un po' che hanno le ragazze in genere più che quella di essere convinte è che sono molto conservative, cioè legando molte più emozioni magari all'errore. Se tu sei il primo ad essere conservativo, vai un po' a stimolare troppo questo spirito di conservazione delle ragazze. Quello che abbiamo sempre fatto in nazionale, soprattutto in nazionale, è quello di dare diritto all'errore e quindi di spronare le ragazze a essere creative, e per questo che poi magari si vede, non so, Monica che alza le sette in bagger ai centrali,
sì,
magari, che ne so, Paola che entra in alzata dalla zona 1 e mette una palla super in 4, perché comunque sono cose che in allenamento facciamo e in cui loro hanno libero spazio a quello che è la loro creatività, e secondo me questo è un valore nell'ambiente femminile.
Quando tu dici sorprendetemi, no? Tu dici spesso alle ragazze sorprendetemi e stupitemi, proprio le stai stimolando a sviluppare la creatività.
Sì, da un certo punto di vista quando io sono in panchina e dentro di me mi dico è matta, no? Vuol dire che sono arrivato al punto dove volevo arrivare, cioè ha fatto una cosa che non mi aspettavo e che veramente se ha sorpreso me che l'alleno ha sorpreso anche quelli di là. E mi ricordo proprio un'alzata di Paola, eravamo in VNL e lei era appena entrata a Conegliano quando abbiamo giocato la VNL e c'era una palla difesa che era andata in zona 1, lei è corsa e poi l'ho vista saltare, cioè, e dentro di me ho detto no, perché dentro di me ho detto è matta a saltare su una situazione così, ha alzato una palla incredibile, in salto, palla perfetta in 4, e dentro di me mi sono detto boia, cioè che roba, e sono un po' queste le situazioni in cui secondo me questa libertà fa la differenza, sono quelle situazioni impossibili magari dove senza quella libertà lì magari avremmo buttato di là la palla in bagger, perché certo, magari non sarebbe stata di livello, e invece con un gesto atletico così siamo riusciti poi a contrattaccare e fare il punto, quindi credo che questo sia una delle cose che cerco di stimolare di più nell'ambiente femminile.
Ecco, è vero, la libertà, no? le giocatrici che devono essere creative devono sorprendere, ma questo non vuol dire che poi chi sta in panchina e l'allenatore non sia importante. E volevo farti una domanda specifica, no? Parliamo di... Tu hai vinto 3 scudetti, Bergamo 2011, Casalmaggiore 15 e Conegliano 16. A parte chiederti se ce l'hai, qual è lo scudetto che ti ha dato più soddisfazione, ma volevo chiederti una cosa particolare. Possiamo dire che la vittoria di Casalmaggiore è venuta anche se non soprattutto per merito di un tuo cambio tattico che a metà stagione portò all'ingresso di Gennari in sestetto, spostando Serena in 2 e mettendo Bianchini in panchina, e quindi va bene la creatività delle ragazze, ma se non c'è il manico che pensa quali sono le tattiche e le soluzioni migliori, non si va avanti? Magari mi sbaglio, io l'ho vista così.
Ma quel cambio lì era un po' un momento in cui Marika era in flessione e Alessia stava invece tornando, perché Alessia veniva da un infortunio grave che le aveva quasi tolto la possibilità di continuare la sua carriera nell'estate, e quindi lei stava recuperando, e in quel momento lì, quando c'è stato il calo di un po' di Marika e Ale che stava entrando, abbiamo fatto quel cambio. Credo che dei tre scudetti, quello che tra virgolette mi ha fatto più male è stato il primo, cioè nel senso che è stato lo scudetto che sognavo, che però mi ha fatto perdere veramente la rotta, perché è stato uno scudetto in cui forse vinto anche un po' con la mia incoscienza di non capire nemmeno dove ero, perché era il mio primo anno da primo allenatore, subito con Bergamo. Un po' l'incoscienza e un po' magari il fatto di voler rischiare qualcosa da subito mi ha magari portato a fare delle cose che, ripensandoci, mi sono detto mai, ma sono stato male, perché ho fatto delle riunioni che veramente potevano farmi perdere comunque la squadra. Invece ho avuto la fortuna che la squadra è rimasta insieme, ma ci scherzavo poi un mese fa con Valentina, che ripensavamo a quella riunione che avevo fatto, e dentro di me, ripensandoci, ho detto ma sei scemo a fare una cosa del genere. Però poi magari in quel momento lì ha portato a mettere insieme la squadra, e poi col tempo magari prendi esperienza e una cosa così non la rifarei mai, un rischio così. Però vinto quello scudetto lì, ho smesso di pensare a come ero arrivato a quel punto lì, ma soprattutto al fatto a cosa ero diventato, a chi ero diventato. E sono stati due anni difficili, perché sia l'anno di Bergamo, quello successivo, sia Piacenza, sono stati diciamo un anno e mezzo, perché poi a Piacenza ho finito prima, in cui non mi divertivo più. Non mi divertivo più, avevo perso empatia con le ragazze, facevo veramente fatica. E poi devo dire che tutto quello che ho sofferto da lì in poi e quello che ho studiato, perché poi sono stato un anno e mezzo a studiare e a rimettermi un po' in riga, mi ha aiutato tantissimo. Poi vedere la tua squadra, quella con cui tu potevi vincere 5 titoli consecutivi, perché Piacenza vinse 5 titoli consecutivi, è stato un dolore immenso per me, perché veramente è come vedere tua moglie che si diverte con un altro, cioè non vedo un'altra, cioè,
infatti, no. Quello che poteva essere con te che è stato, sì, invece con un altro.
E quindi un po' questo, un po' il fatto di voler ricominciare a divertirsi. Poi avevo studiato tantissimo, avevo studiato tanto gli Stati Uniti, ma avevo studiato il Brasile, avevo studiato il Giappone, avevo studiato Giovanni Guidetti, che secondo me avevo studiato anche lo stesso Gianni, perché poi Gianni secondo me dal punto di vista tattico, soprattutto in breakpoint, è uno dei migliori. Giovanni secondo me è un po' il mix giusto tra la filosofia americana e quella brasiliana. Secondo me lui ha fatto un mix delle cose che mi piace, quindi ho studiato tanto da loro. E già la nazionale juniores del tempo aveva iniziato a giocare così. Poi quando sono arrivato a Casalmaggiore ho continuato su quella linea.
Ti faccio una domanda un po' più, diciamo, un po' meno tecnica, un po' più dei massimi sistemi, però mi piacerebbe sapere la tua opinione. Secondo te cosa servirebbe al movimento pallavolistico italiano, ma non solo, per portare nuova linfa e suscitare del nuovo interesse? Perché i risultati a livello nazionale non mancano, sia nel maschile che nel femminile, sia nel seniores che nelle giovanili. Qual è secondo te la strada per portare il grande volley stabilmente nel cuore dell'italiano medio? A me viene un po' in mente quel gabbiano d'argento del 78, che poi sono state anche un po' le tue ragazze nel 2018, che insomma è suscitato questo interesse, però poi parte ma non parte. C'è qualcosa che si possiamo fare?
Allora, secondo me in questo momento dobbiamo sfruttare meglio la tecnologia.
Poi ci arriviamo sulla tecnologia.
E questo lo dico sia per comunicare meglio il nostro movimento, perché molto spesso vedo che noi cerchiamo di copiare ad esempio il calcio fa così, allora noi cerchiamo di noi abbiamo delle caratteristiche che sono diverse dal calcio, abbiamo tanti tempi morti ad esempio, e ad esempio ho visto un sistema che funziona con il 5G che potrebbe essere molto molto divertente per chi riandrà al palazzetto o per chi guarda una partita da calcio, potrebbe essere molto coinvolgente. Visto che abbiamo tanti allenatori o tanti tifosi a cui piace fare l'allenatore, secondo me sarebbe un sistema per incentivare questa cosa. Sarebbe magari un problema per noi allenatori avere tanti allenatori a casa, però credo che potrebbe essere divertente avere un sistema di questo tipo. Quindi questa è una delle prime cose. E l'altra cosa che sto vedendo è che dovremmo utilizzare la tecnologia anche, secondo me, nelle giovanili, ma cerco di spiegarmi bene. In questo momento storico si sta verificando una cosa che da una parte mi fa vedere che ci sono tantissimi atleti di interesse, perché ad esempio del 2004 abbiamo più di 60 atleti di interesse, ed è un numero che fino a poco tempo fa era difficile avere, e quindi vuol dire che la base si sta lavorando bene e sta tirando fuori tantissimi talenti. E ad esempio in nazionale giovanili abbiamo delle ragazze che a 15 anni sono incredibili, cioè 10 anni fa delle ragazze con questa struttura fisica qui facevano fatica a giocare, invece adesso sono già prestative. Noi abbiamo avuto una nazionale che ha fatto le qualificazioni alla pre-juniores che 10 anni fa non sarebbe andata in campo, invece ha combattuto con il Belgio che sono tutte abili ed è riuscita a vincere una partita importante di qualificazione col Belgio. Questo vuol dire che se già queste ragazze con questa struttura sono già in grado di giocare a quell'età, vuol dire che si sta anticipando tutto. Infatti si sta anticipando tutto di molto, perché a livello seniores le ragazze arrivano un anno e mezzo prima rispetto agli 10 anni, e questa cosa si sta anticipando. Quindi noi abbiamo atlete che a 15 anni sono incredibili, però poi io vado a scuola e vedo, come so, il maestro di mia figlia e dice i bambini sono un disastro perché se fanno una capovolta picchiano la testa nel muro. E in effetti è un po' questo, cioè si sta aprendo la forbice tra chi è molto capace e tra chi non riesce, e questa forbice qui secondo me si sta aprendo perché si fa fatica ad avere un senso critico. Cioè il problema adesso non sono le informazioni ce ne sono tantissime. Noi dobbiamo aiutare le nostre ragazze a creare un senso critico, e secondo me dobbiamo intervenire sulla didattica. Vuol dire che dobbiamo fare un po' di formazione allenatori, e questa formazione secondo me deve essere fatta in un modo forse più più fluido, più comodo che rispetto, quindi vuol dire che noi dobbiamo cercare di proporre qualcosa di diverso secondo me a livello di formazione. Quindi anche qui entra sempre oltre a stare sul territorio, ma entra la tecnologia, quindi cercare di creare qualcosa che a livello di formazione sia magari più fruibile, anche più immediato. So che Velasco sta facendo qualcosa in merito a questo, sta creando dei modelli tecnici, noi stiamo ragionando su cosa fare, perché per renderlo fruibile secondo me andrebbe creato veramente un database in cui gli allenatori possono magari pescare costantemente. Quindi credo che da questo punto di vista, poi voi siete appassionati di pallavolo americana, sapete che loro queste cose qui lo fanno da tantissimo tempo. Io sono anche iscritto a uno dei siti, e credo che sia un modo moderno per fare aggiornamento.
Poi per quanto riguarda la tecnologia e i dati soprattutto, ho una domanda che per me è quella a cui tengo di più, no? Quella su Matensport e la Smart Data Platform. Però prima ti voglio fare una piccola domanda un po' impertinente e vorrei ritornare a quanto è successo durante la stagione scorsa. A un certo punto si è parlato del ritorno di Francesca Piccinini. È nato una specie di caso, c'era chi diceva è giusto, non è giusto, sì, no. Tu hai fatto un'intervista nella quale, al di là della stima che hai espresso per l'atleta, hai detto: ma Francesca non rientra nel mio piano di avvicinamento alle Olimpiadi. Confermi che appunto la Picci, al di là di quello che è stato e che rappresenta, non rientra nel tuo piano di papabile e convocabile per le Olimpiadi?
Beh, sì, non è cambiato nulla, quindi.
No, era solo giusto per.
Sì, non è cambiato nulla. E quindi abbiamo tantissime atlete che ricoprono il suo ruolo e su cui sto puntando tanto.
Assolutamente, non voglio metterti in imbarazzo, Davide.
No, non sono in imbarazzo, anzi, cioè, forse sono stato in difficoltà quando è uscito quella cosa perché si stava creando un rumore attorno alla nazionale che non mi piaceva. Ho messo subito un punto, anche se ero lontanissimo dalle convocazioni, perché non mi piaceva tutto il caos che c'era intorno. Che
assolutamente,
si era pochissimo. Non imbarazzo di parlare di questa cosa, e anzi, ribadisco il fatto che mi piace tantissimo il fatto che un atleta, abbiamo un atleta come ce l'hanno in tanti sport, come che ne so, il MotoGP a Valentino Rossi, come. E non mi piace chi critica, ma basta, fai altro. Ma se no, oppure che ne so, Federer nel tennis, cioè, ma basta, vai a fare. Ma io non capisco che fastidio danno. Cioè, secondo me questa è l'essenza dell'essere campione. Cioè, la sfida con se stesso è veramente l'essenza dello sport, l'essenza dell'essere un campione. Quando sento queste critiche della gente che dice a Valentino che ha rischiato la vita domenica scorsa, ma perché non smette? Perché vive per sfidare se stesso, cioè, ed è la cosa più bella dello sport, e quando sento questa critica mi dà fastidio.
Grande, 92 minuti di applausi per quello che hai detto, veramente.
Adesso ti faccio una domanda, io anzi sono più domande, però come hai detto prima giustamente, noi parliamo spesso di volley NCAA e so che tu eri a Pittsburgh nelle ultime finali nazionali, sei stato al championship, cioè Meo mi ha girato anche una foto con te che è stato anche ospite da noi, e ci racconti un po' brevemente insomma le tue impressioni sul mondo NCAA, visto che come dicevi prima l'hai anche studiato, e cosa pensi in generale del fatto che in Italia non riusciamo nemmeno lontanamente ad avvicinarci un po' agli Stati Uniti nel rapporto tra scuola e sport?
Quello è una cosa sociale, culturale, che là fa la differenza. Sono molto diversi da noi in tutto, devo dire, perché la cosa che mi affascina del mondo USA è proprio il fatto del loro metodo, di quanto metodo hanno in tutto quello che fanno. Però poi, come ogni cosa, secondo me c'è bisogno di un bilanciamento, cioè secondo me ok il metodo, però la parte creativa non può essere messa totalmente in secondo piano, e a volte mi sembra che loro sono così attenti a analizzare qual è la cosa più giusta da fare, che vanno verso sempre una massimizzazione di ogni cosa. E in uno sport, secondo me, di situazione, noi siamo quelli che devono ottimizzare, non massimizzare una prestazione, e in questo secondo me loro eccedono, e in questo secondo me loro a volte rischiano di diventare troppo rigidi nella loro didattica, quindi dicono questo, i migliori fanno questo, e quindi tutti facciamo questo, quindi anche se la Enco che è il miglior salto spin,
esatto, la fanno battere in flotto,
non c'è verso.
E consiglieresti no, finisci scura.
No, in questa rigidità qui è la cosa dove io mi trovo meno, però la parte del metodo sono veramente i numeri uno in quelli, cioè nella parte del metodo sono veramente stratosferici. E infatti poi comunque tutte le cose diciamo di tecnologia un pochino più avanzate, a volte, che poi a volte nemmeno loro utilizzano, però diciamo che partono sempre da lì le idee. E anche quello che adesso sto cercando di prendere insieme a Vinci e tutto che fa Addol è qualcosa di molto molto interessante, cioè qualcosa che fanno solo loro.
Sempre sul panorama Stati Uniti, consiglieresti ad un atleta maschio o femminile differente un'esperienza come quella del College USA, anche se potesse un atleta magari anche in profumo di nazionale?
Allora, in profumo di nazionale credo che quel livello lì sia un livello interessante, ma in questo momento le atlete di interesse possono trovare migliori sbocchi qua in Italia, cioè nel senso che come livello in questo momento qui le giovani stanno trovando tanto spazio, le giovani di livello. E basta pensare che il Club Italia, 5 ragazze che sono uscite dal Club Italia sono andate a giocare titolari in A1, cioè giocando titolari, e non è mai successo. Quindi quel discorso dell'anticipazione in questo momento si sta vedendo, e quindi credo che per quelle atlete lì di massimo interesse possa essere più giusto provarsi con questo livello qui, perché secondo me è un livello che mette già alla prova il loro talento. E se fosse un atleta ancora un po' da scoprire, credo che quella che abbia bisogno magari di più tempo, credo che quell'esperienza lì sia veramente formativa.
Quindi i Tuma non la manderesti da Rassa Rosa Penn State, cioè la terresti al Club Italia?
Sì, perché secondo me ci sono una fascia di atlete che secondo me potrebbe già essere competitiva per giocare in Serie A a 18-19 anni. Ci sono invece sono molti atleti, e quelli sono un po' a parte magari Paola, che è già
a parte Paola
sotto, ok? Però già a 19-20 anni sono atleti che sono già competitive per la Serie A. Prima, anche se penso a Serena, è diventata competitiva a 22 anni. Cioè questa è una capice, no, di talento, quindi vuol dire che anche il talento ha bisogno del suo tempo. Ci sono secondo me i fenomeni che escono a 18, quelle con buon talento che stanno anticipando a 20, ma ce ne sono tante che usciranno a 22-23, il che non vuol dire che non sono buone, ma hanno bisogno di un maggiore esperienza. E secondo me il rischio da noi adesso è che si tiri una linea su quelle che a 18-19 non sono ancora pronte, come dire, ah, 19 non sono pronte, le
scappiamo,
le cose non già pronte, vuol dire che non sei, non è così. Cioè, anche ad esempio Miriam, se penso il cammino di Miriam, ha avuto bisogno di tempo per riuscire a esprimersi a questo livello qui, e adesso
è quello che è, infatti, assolutamente.
Quindi credo che ogni talento ha un po' bisogno di un tempo personale per riuscire a esprimersi, certo. E il rischio a volte è dire, ah, non è arrivata a 19-20 anni, allora via. Quindi credo che sia questo adesso il pericolo in Italia.
Angelo, e poi
adesso la domanda per me è quella che è più importante che ti voglio fare, e però necessita di una introduzione e spiegazione, non a te la spiegazione, perché sai benissimo di quello che sto per parlare, ma a chi ci ascolta. Allora, io ho seguito con interesse massimo le puntate delle sfide che avete fatto con il software Smart Data Platform di Matten Sport. E la prima domanda è: ci vuoi raccontare un attimino della tua collaborazione con loro? E nello specifico volevo chiederti, allora, Matter Sport sta elaborando un modello che possa trasformare i big data raccolti in smart data utilizzabili real time per dare risposta agli allenatori circa il rendimento degli atleti, no? Proprio durante la partita. Ecco, come pensi che arriverà lo sviluppo di questo strumento che diventerà un gestore di smart data real time? Si tratterà di avere degli indici numerici che poi vanno comunque interpretati dagli allenatori, o pensi che addirittura si possa arrivare a un vero e proprio strumento di decision making? Cioè è lo stesso smart data platform che per assurdo ti dice togli la giocatrice A e metti la B in base alle elaborazioni che vengono fatte. La seconda domanda che ti voglio fare: io trovo tantissimo interessante il concetto di team factor, perché il team factor può dare indicazioni utili a livello di squadra. Il volley è uno sport di squadra, no? Quindi voi, oltre allo score factor, state sviluppando il concetto di team factor. Però il team factor è anche qualcosa di più complesso da elaborare, perché ci sono tutta una serie di variabili da considerare. Anche qui voglio chiederti: a che punto è lo sviluppo di questo concetto di team factor? E chiudo questo lungo pistolotto di domanda facendo una battuta. Allora, noi parliamo di volley americano, ma gli americani hanno detto lies, damned lies, statistics, bugie, dannate bugie e statistiche, che vanno un po' in contrasto, se vuoi, con tutto il discorso di Matter Sport. Dacci anche una tua impressione su questo detto americano.
Faccio una battuta anch'io, siamo due informatici, Davide, non ti spaventare, per questo che noi siamo andati via di testa per questa cosa.
Sì, sì, allora, guarda, anche Cesare Secchi, che è uno dei, diciamo, responsabili di statistica al Politecnico e è dentro Matten Sport, in un incontro mi ha detto, anzi no, un ragazzo si alzò dicendo: ah, i numeri non mentono. E lui rispose: i numeri non mentono, ma nessuno li ha mai sentiti parlare. Allora, secondo me, per quello che riguarda l'analisi dei dati, noi siamo stati i primi a raccogliere dati, ma secondo me non erano analizzati nel modo corretto, perché poi alla fine noi abbiamo persone che raccolgono dati ma non sono analisti. E visto che poi adesso il numero di dati sta crescendo in modo esponenziale, avere tutti questi dati potrebbe essere un qualcosa che, se non gestiti nel modo giusto da esperti, potrebbero dirti anche cose sbagliate. Quindi la mia prima idea di rivolgermi ad analisti è stato per questo, perché credo che ogni cosa ha bisogno del suo esperto, e quando sento allenatori di calcio dire: ah, io non guardo le statistiche, mi viene da ridere. Cioè, cioè, è come dire: in questo momento io non mi sento bene, vado dal dottore che usa ancora solo lo stetoscopio perché è bravo, capito? Sì. Tutti qui andrebbero da quelli che hanno anche altri strumenti, non solo lo stetoscopio. Perché? Perché avere uno strumento in più che ti permette di, non ti dice cosa hai, ma ti permette di avere un'analisi più corretta della situazione, forse è meglio. Poi, se un dottore o un allenatore è tordo sia con lo stetoscopio sia se ha gli strumenti. Se un dottore è bravo sia con lo stetoscopio sia magari se impara a utilizzare gli strumenti, che però deve conoscere, perché altrimenti fa fatica a capire se quegli strumenti ti possono o meno dare un valore aggiunto. Quindi questa è la mia prima idea. E quando sento: ah, io le statistiche non le guardo, per carità, anch'io credo che l'empatia e la sensibilità di un allenatore sia determinante, però come sempre la dobbiamo mettere in equilibrio con un po' di metodo.
Certo.
Quello che abbiamo cercato di fare con Matten Sport è stato: ma io quando mi arriva quel benedetto foglio delle statistiche, ma che cacchio vedo?
Ci faccio.
Ma che cacchio vedo? Perché poi alla fine sì, guardi, però hai dei numeri aggregati relativi solo a come abbiamo attaccato, come abbiamo ricevuto, com'è. E quindi la cosa che abbiamo pensato di fare è: ma quella giocatrice come sta incidendo all'interno del gioco? E quindi abbiamo elaborato quello che loro chiamano un power index. Poi voi siete magari più esperti, tramite credo delle catene di Markov costruiscono delle catene nelle quali una giocatrice entra e in base a come entra e a come migliora, come peggiora il gioco,
assolutamente sì,
ti dà un indice di come quella giocatrice sta incidendo. Poi abbiamo cercato di visualizzarlo nel modo più semplice possibile, perché magari se io sono in dubbio se quella giocatrice sta facendo più o meno il suo, posso vedere se realmente, ok, quella impressione magari è sostenuta più o meno dai numeri. Poi a volte ci sono delle persone che in quel momento non stanno incidendo, però magari stanno dando un'energia incredibile alla squadra, non la toglierei nemmeno se ne è giù un santo, perché, perché è, sono quelle persone che comunque magari lì stanno facendo fatica, ma senza di lei la squadra magari quindi credo che questo sia uno degli aspetti. E poi l'altra cosa che abbiamo cercato di fare è creare degli alert, cioè degli alert rispetto a: abbiamo studiato questo e l'alert si accende se dice è molto diverso da quello che hai studiato, punto. Cioè, proprio degli alert, quindi
sì, sì.
Abbiamo cercato di creare delle situazioni che nel real time mi potessero dare degli strumenti in più, e su questo abbiamo creato questa web app e l'abbiamo cercato di renderla la più customizzabile possibile, perché ovviamente a me serve per le Olimpiadi, però ogni allenatore poi ha le sue di pallini, no? Allora c'è chi ha più il pallino di una cosa, più il pallino di un'altra, e quindi questa cosa. Per finire il discorso del matchup legato a, no, a quelle sfide che abbiamo fatto con Prometeo, con questo simulatore di gioco, e, perché allora nel matchup se su tante cose noi andiamo a sentimento, lì il sentimento secondo me era massimo, perché al di là che noi cerchiamo di partire lontano dai guai, magari da qualche fase che per noi è problematica, però poi nell'incrocio veramente è veramente difficile capire i pro e i contro di un incastro rispetto a un altro. E la cosa bella che è venuta fuori era da questo studio è stata che alla fine un incastro non è tanto diverso da un altro, cioè alla fine dei conti se io metto la mia fase debole contro la tua fase forte o viceversa, no? Oppure la mia debole contro la tua debole, quindi la tua forte con la tua forte, alla fine incastrando queste situazioni quello che esce fuori è un valore medio che è lo stesso. Quello che cambia è che ci sono alcune rotazioni in cui noi potremo avere tante situazioni oppure tanti problemi, perché magari loro hanno una battuta che ne so genera tante situazioni esclamative e tu in quella fase lì con l'esclamativa non sei bravo e quindi magari potresti andare in difficoltà. E sapere questa cosa in anticipo è veramente il discorso del chat, no?
Certo.
Poter anticipare o meno, ma quando sei a bocce ferme, cioè, quindi io faccio la mia analisi, vedo se incastro qui mi dai un alert che qua devo fare attenzione, perché ricordarsi tutti quegli incroci sarebbe impossibile. Invece se io preparo questa cosa a tavolino e mi dico ok, qui c'è questa difficoltà, mi preparo, e la web app mi dice in quell'incastro lì se ti dimentichi ti do un segnale io. Quindi è uno strumento che parte da un'analisi nostra e che poi durante la partita ti dice stai attento che è arrivato l'incrocio pericoloso. Quindi abbiamo cercato di ottimizzare tutti i dati che abbiamo per riuscire a avere delle carte in più da giocare durante il gioco. E poi io sono uno che se guardo troppo i dati mi perdo la partita, cioè se io mi metto a guardare l'iPad, se mi metto a guardare, e quindi quello che ho chiesto a loro era qualcosa di meno invasivo possibile, perché io devo restare dentro la partita. Certo. Poi se ogni tanto mi arriva un alert posso guardarlo e dire e farci o no qualcosa, però non dipendere da quello, dire ok, almeno questo qui è una mia sensibilità, cioè io vedo che più guardo e più vuol dire che sono insicuro, allora meglio che sto sulla partita.
No, infatti, le sensazioni. Infatti.
Però magari ci sono allenatori che sono diversi da me, quindi magari riescono a stare anche collegati all'iPad o ai numeri. E questo è un po' quello che abbiamo messo in piedi con Matten Sport, e abbiamo creato una chat con gli allenatori di Serie A per condividere sia Prometeo e sia la web app, perché la web app in teoria doveva debuttare alle Olimpiadi, però visto la situazione probabilmente debutterà quest'anno già in campionato, quindi potrebbe essere che già qualcuno potrà utilizzarlo.
Ecco, a proposito di Olimpiadi, scusa, TV Box, so che
vai.
Mi aggancio alle Olimpiadi, no? Quindi la nazionale andrà a Tokyo, e inutile nasconderlo, la nazionale andrà a Tokyo per giocarsi la vittoria, secondo i pronostici, con la Cina e la Serbia. Allora, detto che l'oro rappresenterà, se arriverà, un successo, e detto che, per come la vedo io, non andare a medaglia sarà un risultato negativo, la via di mezzo, cioè un eventuale argento o bronzo, sarà un risultato di successo o un risultato non di successo, per come la vedi tu?
Allora, se uno mi avesse detto quando ho preso la nazionale vinci una medaglia qualsiasi alle Olimpiadi, dicevo ci metto la firma adesso. Il fatto che in questo momento abbiamo creato così tanta aspettativa su di noi che se non vinciamo l'oro è un fallimento, vuol dire che di strada ne abbiamo fatta tantissima. E noi andiamo là per giocarci il massimo, e sappiamo che ci sono almeno, lì dicono due, ma secondo me ce ne sono tre o quattro che hanno il colpo del KO, cioè in una gara secca ce ne sono tre o quattro che hanno il colpo del KO come noi. E a volte riguardo le cose che ho fatto e ho detto ma quante volte ho rischiato in questo periodo ho riguardato lo scudetto di Casalmaggiore, ma quante volte ho rischiato di perdere quello scudetto dai quarti in poi, ma almeno 10 situazioni in cui potevo perdere quello scudetto, e poi siamo tutti a dire ah che grande impresa. Io credo che quello che dobbiamo fare è pensare al nostro gioco, cioè a elevare il nostro gioco. Noi abbiamo due o tre situazioni in cui il nostro gioco secondo me può elevarsi in modo incredibile. Poi il vincere veramente sarà una questione, come al solito, di dettagli.
Sì, di una palla che va bene piuttosto che va male, assolutamente.
Sì,
però Davide, alla fine il risultato, alla fine è quello che resta, no? Per cui è vero che...
Secondo me l'unica cosa che cambierà di quel risultato lì sarà il mio futuro, perché comunque... Cioè...
Ecco, infatti volevo proprio chiederti questo, cioè, ma alla fine tu dopo Tokyo... il tuo futuro sarà ancora con la nazionale, sì, no? E il tuo futuro eventuale con la nazionale sarà legato a un risultato, oppure hai già in mente un'avventura diversa, a prescindere?
Allora,
non voglio fare lo scoop giornalistico,
ma tanto poi già ho parlato anche con Gianluca nell'ultima intervista. E quella federazione mi ha rinnovato fino all'europeo, cioè io quando cade l'ultima palla europeo ho finito con la nazionale, e quindi vuol dire che comunque sarò senza squadra, quindi se mi arriverà una proposta in questo momento che mi mette nella condizione di avere squadra dopo quella data, sarà una cosa che valuterò, perché sicuramente non allenerò la nazionale dopo quell'europeo. E se avrò una possibilità di allenare secondo me la nazionale dipenderà esclusivamente da Tokyo, cioè che faccio Tokyo mi dirà se sono ancora per la nazionale o meno, e quindi quello.
Ma se tu avessi le due proposte, continuare con la nazionale e una proposta molto allettante qualunque essa sia con il club,
magari anche all'estero?
Anche all'estero, magari, qualche privilegio.
Io volevo continuare fino almeno, cioè averli incontrati fino a dicembre, perché sinceramente non volevo avere un'altra squadra dopo l'Olimpiade, ma solo perché poi se mi dovesse arrivare, che ne so, una proposta dall'Italia, c'è il problema del conflitto di interessi, quindi di chiamare le giocatrici, di fare mercato. E invece volevo arrivare alle Olimpiadi con la testa libera, senza altre cose, e non dover pensare anche al dopo. Quindi volevo finire un po' quello che era anche il mio percorso di direzione tecnica, che è una delle cose che mi appassiona di più, e quindi puntavo a questo. Però in questo momento non c'è questa possibilità, e quindi so che un eventuale prolungamento dell'avventura in nazionale dipende dal risultato di Tokyo, ma so che comunque dopo l'Europeo è più la nazionale.
Ok.
Io ho, sempre rimanendo in tema pallavolo, ho un paio di domande, una sulla ristrutturazione dei campionati femminili di 3 anni fa, quella con il doppio girone di A2. Non ritieni che abbia causato un impoverimento evidente della stessa A2 e poi quindi a cascata della B1 e della B2 femminile?
Però secondo me non è tanto il discorso dei due gironi, secondo me è più dovuto dal numero delle straniere, perché è stata una discussione lunga, perché si è sempre pensato riduciamo il numero delle straniere, e io sono stato uno di quelli che diceva secondo me in questo momento qui dobbiamo mantenere tutto così, perché abbiamo una situazione tale per cui con questo numero di atlete abbiamo italiani in campo, abbiamo una nazionale competitiva che si può giocare obiettivi importanti anche in Europa. Quindi questo vuol dire che è importante per me, perché le mie ragazze fanno esperienze di finali importanti, ed è importante per i club, perché vuol dire che anche un club italiano può competere, e fino a poco tempo fa non era così, contro magari i colossi turchi o quelli russi o quelli polacchi. E questo secondo me era un fattore che andava preservato. Poi si è raggiunto un accordo per cui lasciamo stare la 1 e togliamo una straniera in A2. E questa cosa ha fatto ovviamente salire molte atlete dalla B1. Se ci fosse stata la possibilità magari di avere anche una, cioè come era prima, fatto delle due straniere in A2, secondo me era l'equilibrio migliore per riuscire a mantenere un livello un po' più alto del campionato. E questa era una mia idea, poi per riuscire a far bilanciare le due cose si è trovato un accordo di questo tipo, però secondo me non è figlio dei due gironi, perché ovviamente tante squadre, tante giocatrici, tutta questa cosa che le giovani non giocano io non lo vedo, perché comunque le nostre giovani stanno giocando, e se si sudano un pochino di più il posto è anche meglio,
infatti,
e quindi poi dicono ma prendono straniere di basso livello, però se la straniera di basso livello prega il posto magari no, perché pedala di più della nostra, poi non so se quella cosa, ho sentito Velasco che dice agli italiani non piacciono gli italiani, non lo so. A me non sembra, almeno nell'ambiente femminile non lo vedo questa cosa.
Forse nel maschile la situazione è leggermente diversa.
Non so, forse lui si riferiva al maschile, però io non vedo questa cosa. Quindi se arriva una ragazza di valore che ti mette in discussione, pedala. Cioè.
Ti faccio una domanda sullo sviluppo dei giovani, che è un po' lunga, ma cerco di sintetizzarla un po'. Allora, escludiamo l'under 18, perché a fine del percorso giovanile un atleta deve essere praticamente formato. Quali sono secondo te le capacità tecniche e tattiche, forse per maggiore chiarezza magari le definiamo capisaldi, quali sono i capisaldi che gli atleti maschili e femminili lo stesso devono sviluppare, con l'aiuto ovviamente degli allenatori, nei vari step giovanili? Cioè, esempio, alla fine dell'under 12 mi aspetto che l'atleta deve essere in grado di fare questo, dopo l'under 13 questo più questo. Ovviamente la cosa può cambiare in base al tipo di atleta che che ti trovi di fronte in base alla sua evoluzione da bambina, da ragazzina fino a ragazza, da adulta, e quali sono insomma quelle le step by step le cose che un atleta deve imparare o che gli allenatori devono forzarsi di fare imparare durante il periodo giovanile?
Allora, una delle frasi che mettiamo all'inizio di ogni intervento è che per noi esiste un'unica pallavolo, e quando andiamo nelle regioni, anche Luca Piragnoli, che è la persona che riesce a trasmettere in palestra nel miglior modo possibile il mio messaggio, dice: oggi vi faccio giocare come gioca la nazionale di Davide, e quindi quattro attacchi, anche se avete 13 anni non avete mai fatto quattro attacchi. E per uno sport che molto spesso è insegnato in modo statico, devo dire che è divertente per loro ed è funzionale. Quindi il fatto di imparare tutte queste benedette transizioni da subito, quindi spostarsi in campo, in ogni posizione del campo, quindi vuol dire non è che la prima linea gioca, la seconda linea sta a vedere. E gli americani ad esempio sono maniaci del transition footwork.
Sì.
Ad esempio, una delle differenze più grosse che ho trovato nella didattica tra gli americani e noi è che noi siamo bravissimi in tutto quello che è il trattare la palla. In tutto quello che era, diciamo, il dopo di Pitera, ossia quello che collegava un fondamentale a un altro, noi non siamo mai stati, secondo me, così maniaci come sono americani nel mettere tutti i puntini sulle i di come si sposta in campo. Io credo che quel fattore lì sia determinante per restare a tempo con la palla, e a volte si vedono nazionali americani giovanili che, diciamo, non sono bravi come noi a trattare la palla, fanno più errori, però vedi che hanno un modo di muoversi in campo che è molto più fluido a volte del nostro. Quindi credo che questa cosa qui sia una cosa da mettere dentro da subito, il fatto di sapersi muovere in campo in tutte le posizioni, e quindi creare, al di là se giochi con sei palleggiatori o con un palleggiatore, perché poi quello dipende da gruppo a gruppo, dalle situazioni, ma l'idea è veramente di sapersi spostare in campo. E diciamo che noi siamo stati sempre molto attenti da quando io ho iniziato ad allenare a creare posti 4 e creare palleggiatori. Diciamo che questo è un po' era il must di quando io ho iniziato a fare l'allenatore. Col tempo ho visto che c'è un ruolo che viene lasciato troppo indietro, e secondo me, se andiamo a vedere quali sono le bimbe che lasciano, secondo me sono 70% sono centrali. No, non ho il dato, ho tirato un numero a caso. Mm-hmm. Perché secondo me il ruolo del centrale viene sviluppato troppo lentamente rispetto a tutto il gioco. E questo vuol dire che in un'azione di cambio palla, se tu non insegni a un centrale a prepararsi nel modo giusto, veramente non attaccherà mai. Se aspettiamo che sappia fare un primo tempo per passare magari alla sette o alla fast, magari ci mette un po' troppo per riuscire ad attaccare un pallone. Se non conosce un'uscita da muro, non attaccherà mai in contrattacco, e quindi il centrale diventa un ruolo nella giovanile in cui attacca solo qualche free ball. E secondo me è veramente importante far crescere il palleggiatore insieme a un centrale per avere un'idea di tattica. Quindi, rispetto a tutto quello che abbiamo fatto, secondo me va inserito questa idea delle transizioni per tutti, e in modo mirato per tutto quello che riguarda il ruolo del centrale, per sviluppare in modo armonico quello che è poi l'idea del palleggiatore. E questo secondo me deve essere inserito subito, perché poi le perdiamo nei primi anni. Quindi, cioè, a 14 anni poi rischiamo che queste si annoiano perché a volte non lo capiscono nemmeno, cioè fanno fatica a digerirlo anche i centrali di alto livello, perché la media di attacchi per un centrale è 3 palloni a 7.
È 3 palloni a 7, infatti. Poi nel fantavolley, porca miseria, se uno non attacca 8 palloni non hai punteggi buoni, e quindi... Sì. Però vabbè, ok, no, non parlo tanto.
No, quello che a volte accade è che magari un centrale ha attaccato 2 palloni ed è stragirato per il fatto che ha attaccato 2 palloni, ma se ne mette 3, cioè non puoi essere così arrabbiato per un pallone.
No, certo.
Cioè la differenza non può essere un pallone per essere girato. E anche se fosse solo un pallone, cioè non sei lontano dalla media, no. Se non hai mai attaccato, ok, possiamo parlarne, per dire che veramente un ruolo è il vero gregario della pallavolo.
Sì, infatti è un ruolo molto che comporta molti sacrifici, anche perché a volte le soddisfazioni sono inferiori rispetto magari appunto
la media di tocchi a 7-10, quindi cioè veramente cioè non tocca mai la palla.
Davide, due domande veloci un po' impertinenti, ma impertinenti sempre.
Tranquillo, vai.
E allora, l'anno scorso, prima dell'europeo, Pietrini ha lasciato la nazionale. Ne è nato un caso e tu poi hai fatto una dichiarazione dove un po' ti sei arrabbiato per il fatto che lei andò subito agli allenamenti di Scandicci. Allora, io non voglio sapere cose che non si possono sapere, che devono assolutamente rimanere negli spogliatoi, ma la cosa, tu dici un attimo quello che ci puoi dire, ma soprattutto la cosa che importa a chi ama la pallavolo italiana. Ci puoi confermare che comunque tutto si è chiarito e che Pietrini è e sarà una risorsa per la nazionale?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Io ho sottolineato quando che lei secondo me ha sbagliato. Lei ha sbagliato, ma non è sbagliata.
Non lo sto dicendo, assolutamente.
No, cioè questo lo dico è perché
molti l'hanno massacrata, secondo me.
Il mettere sempre il discorso che se uno sbaglia deve pagare, e quindi è sbagliata, è una cosa che è molto italiana. Cioè, quindi sì, se tu sbagli, sei sbagliato. No, lei ha sbagliato. E l'ho sottolineato che ha sbagliato, perché in questa cosa qui io ho voluto farlo perché volevo dare il segnale a lei che comunque questa cosa non mi era piaciuta, ma non l'ho giudicata. Ho detto, qui è sbagliato, ma non l'ho giudicata, ed è la cosa che poi, cioè, su cui poi siamo ripartiti ed è una cosa che lei ha dovuto chiarire con me, ma soprattutto con le sue compagne, cioè, certo, nel senso che le sue compagne poi sono andate a lei a dire: oh,
ma che cazzo fai, adesso chiariamo.
E poi credo che veramente sia stata una situazione di una ragazza della sua età,
cioè, nel sì, senso infatti che, ha 20 anni, infatti, cioè non si può,
senso che è sempre quella linea di cui parlavamo prima. Ora, io vedo ragazze che a 18 anni mi stupiscono, adesso senza fare nomi, però dico, boh, ma se io penso come ero io a 18 anni e vedo queste ragazze qui, dico, che roba. Poi se vedo un comportamento magari come quello che è stato di Elena, mi viene da dire che è quasi più normale quel comportamento lì per l'età che ha rispetto a quel comportamento già da straprofessionista di ragazzi di 18 anni che poi cioè, faccio l'applauso a quelle 18 anni che sono già così inquadrate, ma sicuramente non prendo bastonate in testa una ragazza che magari ha fatto una scelta sbagliata nel momento in cui magari non era lucida.
Altri 92 minuti di applausi per quello che stai dicendo, assolutamente. Infatti. Ecco, l'ultima, allora.
Spelloni mazzanti di Vendal Mare, no? Per il momento.
Ascolta, lo sai, noi in Italia, l'hai detto anche tu prima, siamo 60 milioni di commissari tecnici e io mi ricordo 50 anni fa, l'ho vissuto perché purtroppo ho l'età, si discuteva della staffetta Mazzola-Rivera. Oggi nel piccolo, più nel piccolo, nel volley si discute Malinov-Orro. 30 milioni Malinov, 30 milioni Orro. La domanda che ti faccio è: se domani, ma proprio domani 22 agosto o 23 agosto l'Italia deve scendere in campo, chi è la palleggiatrice che parte in sestetto, e però quali sono le motivazioni, perché per fortuna di allenatore ce n'è uno solo che prende le decisioni senza ragionare su quello che dicono i 60 milioni finti. E quali sono le motivazioni tecniche, tattiche, fisiche, mentali che ti hanno portato e ti portano a scegliere Malinov piuttosto che Orro?
Allora, quando sono arrivato, figlia anche un po' il fatto che avevamo già lavorato in quel modo a Conegliano, lì era in vantaggio. per tutto quello che era poi il nostro sistema di gioco, quindi dei quattro attacchi, e anche per, secondo me, quella dose di rischio che aveva in più l'IA nel giocare. E quando sono arrivato io, secondo me Ale ha pagato più il cambio da passare da titolare a Rio al non essere più titolare, e secondo me passare dalle stelle alle stalle in un attimo per una ragazza dell'età di Alessia, che aveva 19 anni, è stato un cazzotto enorme. E abbiamo conquistato quella medaglia, poi con l'infortunio di Lia durante l'Europeo, certo, non siamo riusciti a esprimere, anche perché comunque Alessia ha avuto pochissimo campo, le stesse situazioni. E quando l'anno dopo, l'anno del mondiale, è arrivata ancora in una situazione in cui si sentiva messa in discussione, e quindi secondo me Alessia con me non ha mai espresso il suo talento pieno, ma per una situazione, non perché lei non avesse voglia, anzi, secondo me. Però la cosa che riconosco ad Alessia, e lei lo sa, è che lei ha preso tanti cazzotti da me, ma quando uno prende tanti cazzotti ha due modi: o resta a terra o si rialza. Lei si è rialzata, e di brutto, ma di brutto.
Ma di brutto. L'ultimo, io sono tifoso di Busto, l'ultimo campionato che ha fatto Alessia, incredibile,
di altissimo livello, come non l'ho mai vista, come non l'ho mai vista. E quindi credo che Alessia abbia fatto un salto incredibile, e sente che la mia considerazione in lei è diversa, e quindi credo che la prossima estate sarà un'estate diversa per lei, perché mentre prima si sentiva sempre quella non considerata, adesso sente che è considerata, e poi sarà il campo a dire se, certo, ha fatto o no questo sorpasso. Però sinceramente Alessia ha fatto un percorso da applausi, da, come dici tu, 92 minuti d'applausi, perché sì, veramente, cioè, quando tu prendi dei cazzotti così grossi, e io so cosa vuol dire prendere cazzotti grossi, no, da allenatore, non da giocatore, no, certo, veramente hai due modi di, o resti a terra intontito, o ti alzi e inizi a menare tu. E lei, devo dire che comunque ha iniziato a pedalare in modo diverso,
infatti. Ecco qua, svesto un attimo i panni dell'intervistatore, Alex, perdonami, e metto il cappellino da tifoso, ultra tifoso di Busto e di Alessia Orr in particolare. Ti faccio una domanda: ma secondo te, Alessia, dopo 3 anni passati nel nido e nella bambagia di Busto, adesso che va a Monza, potrebbe trovarsi un po' in difficoltà perché magari l'ambiente la considera in maniera diversa? In maniera diversa? Non lo so, è una...
Cioè dipende, boh, non lo so, perché a volte per la mia esperienza, al di là dell'ambiente, le ragazze respirano tanto quello che si respira in squadra, e quindi non so quanto sia diverso, per, non conoscendo l'ambiente di Busto, ma allenato, non so quanto sia diverso. Credo che lei abbia raggiunto una maturità che le permette comunque di avere le spalle più larghe di qualche anno fa, e quindi non so se l'ambiente di Monza metterà più o meno pressione ad Alessia, più o meno situazioni agevoli ad Alessia, ma quello che so è che lei ha le spalle larghe, quindi al di là dell'ambiente credo che quello che lei ha sperimentato in questi anni sia qualcosa che fa la differenza, che è un po' quello che Lia ha sperimentato su di sé prima di Alessia, perché Lia dopo le Olimpiadi di Rio era veramente in difficoltà.
Era in difficoltà, infatti, perché si trovava lei in quella situazione.
Per la stessa situazione, certo, che ha vissuto poi Alessia con me, che non è una situazione, cioè sono momenti in cui magari non perché tu valga meno o più di una persona, ma perché un allenatore vede che le tue caratteristiche si sposano meglio a quelle che sono le idee, e a volte poi comunque sono le giocatrici a restarci sotto. Prima c'era stata sotto Lia, e Lia sicuramente ha lottato per riavere questa possibilità, e Ale si è trovata nella stessa situazione e ha lottato quanto Lia per riavere questa possibilità.
Restiamo sul volley, Angelo, facciamo, dai, cerchiamo di portare via meno tempo possibile, anche se siamo andati lunghissimi, e ringraziamo però, tantissimo Davide, però
fantastico.
No, però ragazzi, in occasione così non ci capita facilmente. Allora, altre due domande sul volley, cerchiamo di sintetizzare un attimo. Hai un allenatore di riferimento, un allenatore che hai preso a modello, e chi sono per te le tre giocatrici più forti al mondo attualmente?
Beh, sicuramente io ho iniziato a fare allenatore guardando Angelo Lorenzetti, perché facevo ancora ingegneria al tempo, poi l'ho visto allenare la Junior Slia Marotto dove sono nato, e lì ho girato il mio pigione e sono andato all'ISE, quindi devo dire che Angelo sia stato l'ispiratore, però è stato anche quello, secondo me, anche più vicino anche come stile in cui mi sono riconosciuto. Però poi ho studiato tutti, cioè nella mia videoteca ho tutti, ma veramente tutti, perché poi quando ho iniziato ad allenare ho comprato tutte le videocassette dal VHS, dal Comitato dell'Emilia Romagna, e ho fatto una scorpacciata di tutti gli allenatori da maschile a femminile, e lì mi sono accorto che comunque grandi allenatori dicevano cose a volte completamente diverse, cioè diametralmente opposte. E allora mi sono detto, forse mi devo creare una mia idea, perché qui ognuno è una cosa diversa. E quindi poi mi rendo conto che ho rubato un po' da tutti. Micelli è stato fondamentale per me, perché è stato il primo che ha cominciato a togliermi un po' di nebbia, perché quelle videocassette un po' di nebbia me l'avevano causato, perché veramente non sapevo più cos'era giusto, cos'era sbagliato. Non lo so nemmeno adesso, ma diciamo che adesso ho l'idea un po' più chiara. Quindi Micelli è stato importante. Bonitta, quando mi ha chiamato in nazionale, è stato uno che mi ha dato sicuramente tanto. Poi con l'arrivo di Massimo ho imparato tanto nella gestione, perché Massimo ha questo modo di sfidare le persone in modo soft, però le sfida in modo costante, senza però entrare mai in conflitto, o comunque riducendo i conflitti al massimo. Poi è un dono di sintesi importante che ho riscontrato in pochi allenatori, in modo in cui lo fa Massimo, e quindi devo dire questi sono stati un po' gli allenatori di riferimento, ecco. E adesso la persona con cui condivido di più è Luca Pieragno. Per me Luca Pieragno è veramente un manuale di pallavolo, e lui mi trasmette l'esperienza che ha fatto da Bosetti a Velasco a tutti quelli che ha incontrato, e poi Luca veramente ha una capacità di dare spunti che è unico. Quindi questi gli allenatori. Qual è l'altra domanda?
Tre nomi le giocatrici più forti al mondo attualmente.
Oh, caspita, tosto. E vabbè, penso i due opposti che si sfidano sempre. Paola sicuramente, e poi comunque la Zu penso che sia una di quelle giocatrici che ti risolve le partite, diciamo. Loro sono secondo me le tre più determinanti in circolazione. Poi ne ho una che ho allenato, che purtroppo ha avuto un sacco di infortuni, che però a me impressionava quanto queste tre, che è Megan Hodge.
Esatto.
Lei veramente adesso poi ha avuto un sacco di problemi fisici quando l'ho allenata, ma è una che quando giocava sembrava che non facesse nemmeno, cioè non sudasse nemmeno per fare le cose che faceva.
Secondo me è una predestinata Megan Hodge, è proprio veramente mostruoso.
Poi sì, ha avuto un sacco di problemi, ma veramente una giocatrice incredibile, ma soprattutto per la facilità con cui faceva le cose.
A proposito di Megan Hodge, una cosa veloce: tu l'anno dello scudetto a Conegliano, no? Le quattro americane, tu hai avuto modo di relazionarti e di interagire con Kiraly, allenatore della nazionale? Perché Kiraly so che è uno che gira molto l'Europa e che lavora a contatto con gli allenatori di club per organizzare le attività che servono anche a lui, no? Ecco, tu hai avuto modo di interagire con lui in quell'anno?
Sì, sì, ma Carcio addirittura anche l'anno prima, perché avevo Gibermeier, uh-huh. lui poi era fresco campione del mondo, venne alla Baslenga lì a Casalmaggiore a parlare di Gibby, e quindi anche l'anno prima, nonostante avessi solo un atleta, lui comunque si era relazionato con me, e, con una grande disponibilità, anche quando poi siamo trovati in competizioni così, una grande disponibilità nel relazionarsi, nel dire le cose. E, credo di aver trovato più apertura nei allenatori internazionali
rispetto a quelli italiani.
Andavo in Serie B in Italia, dove magari a volte veramente andavo a chiedere a qualche allenatore perché, sai, sei giovane, vuoi sapere, vuoi capire, e a volte venivo più rimbalzato magari nella Serie B piuttosto che con qualche allenatore di... Non sono tutti così, perché...
No, ma infatti... Ecco, ma tu adesso che sei dall'altra parte, quindi sei l'allenatore della nazionale, ti relazioni con i vari Lavarini, Parisi, gli allenatori di Serie A, e parlate delle giocatrici e mettete magari appunto delle strategie comuni? Cioè, hai dei rapporti con loro?
Negli anni ho sempre girato, e poi quest'anno... nel momento in cui dovevo iniziare a girare poi è esploso tutto, però di solito da gennaio in poi, da febbraio in poi, giro sempre nei club per relazionarmi. Aspetto un po', perché secondo me quando tu dai delle giocatrici in mano agli allenatori dopo tanto tempo così, hanno il diritto di mettersi a posto le loro cose senza avere uno tra i piedi che gli dice sarebbe meglio questo o l'altro. Poi quando le cose secondo me sono più hanno preso forma, sì, mi piace interagire, mi piace condividere quello che sto studiando, perché magari uno dei vantaggi che ho è quello di poter studiare in modo libero, cosa che di solito invece quando hai il club non puoi fare, sei sotto il ritmo del tuo club e delle partite non hai questa possibilità. Quindi credo che sia una cosa che ho e che è giusto mettere a disposizione.
Esco un attimo fuori dal seminato, facendo le ultime due domande, poi no, prima una domanda velocissima. Noi sappiamo che tu, oltre al volley, sei uno studioso dello sviluppo degli altri sport. Qual è secondo te la disciplina che sta avendo gli sviluppi più interessanti a livello di sistemi di allenamento?
Ora, negli sport di situazione credo il basket più del calcio. Però non lo so, io conosco un po' di più il basket del calcio, quindi non so se questa cosa è figlia del fatto che ho qualche nozione in più di basket rispetto al calcio. Però l'impressione è che nel basket ho visto più metodo rispetto a quello che ho percepito nel calcio, però per le piccole esperienze che ho avuto, ho fatto un corso a Coverciano per i settori giovanili delle Serie A, e così sono entrato un po' in contatto e ci sono comunque realtà molto diverse.
Gran finale, prima di salutarti, allora abbiamo letto con molta curiosità l'articolo sulla Gazzetta, dove tu, grande appassionato di viaggi e di vita camperistica, annunci che vuoi fare il giro, girare un po' l'Italia per essere, testuali parole, essere presente sul territorio e confrontarmi con allenatori di tutte le regioni, cosa di cui abbiamo appena parlato. Ci vuoi raccontare come nasce l'idea e come si svilupperà, e se hai già delle tappe in mente? Però devi tralasciare per favore la parte del podcast, perché qua siamo in concorrenza, non dire esatto. Niente del podcast, a meno che tu non voglia farlo con noi, che noi saremo ben felici di farti compagnia in questa vita camperistica con il podcast.
Non abbiamo ancora deciso come svilupparlo, quindi questa cosa qui è veramente aperta. E sì, l'idea è che dentro i progetti federali faremo queste tappe, che ancora non sono state definite perché la federazione non mi ha ancora dato, diciamo, cioè non abbiamo ancora affidato il programma, dobbiamo ancora aspettare per far ripartire il tutto. E però lo comincerò a fare andando a trovare le Serie A, visto che comunque inizierò andando a parlare un po' con gli allenatori in anticipo rispetto al solito, visto che comunque è stato un anno diverso, e all'interno di questi percorsi andrò a trovare persone di altri sport che ho già cominciato, e devo dire che credo tantissimo in questa formazione trasversale, perché guardare il tuo sport con gli occhi di un altro, con un'altra prospettiva, ti apre sempre nuovi spunti, e quindi nasce un po' sia con l'idea di stare vicino, ma anche sempre con l'idea di aggiornarsi e di creare un po' di casino, di chiacchiericcio intorno al nostro sport.
Bene Angelo, quindi noi aspettiamo Davide che venga a trovarci nelle varie città, magari ci troveremo davanti una birra e faremo altre quattro chiacchiere, perché qua sarebbe da parlare ancora delle ore. Io ringrazio tantissimo Davide, porto anche tanti saluti da parte di Valentina Serena, l'amica che ci ha messo in contatto, e anche da parte della mia ragazza, perché anche la mia ragazza Federica è tanto appassionata di pallavolo, della famiglia Mazzanti, di te e di Serena, perciò porto anche i suoi saluti, e grazie mille di essere stato qui con noi, è stato veramente
grandissimo, anche grata, divertente.
Grazie. Angelo, grazie mille come sempre, senza di te non saprei stare e non saprei fare il podcast.
Che fortuna che hai.
No, però dai, insomma, grazie infinite.
A presto. Ciao.
Ricordo a tutti quanti appunto che ci possono seguire su Twitter, e niente, buon proseguimento a tutti quanti alla prossima puntata. Ciao.